I Giochi dell'Armonia presenta
L'arte dell'ascolto. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla parabola del seminatore. Quinto incontro. I sassi.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito il microfono a Don Fabio che ci introduce in questo quinto incontro.
Nella puntata di oggi affrontiamo il secondo caso di fecondazione fallita da parte del buon seme che abbiamo visto è la parola di Dio. Nel testo di Matteo e di Marco, rispettivamente nei capitoli 13 e 4, come abbiamo già detto più volte, il testo è praticamente identico, ci sono pochissime differenze. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Ecco, invece Luca, capitolo 8, è più asciutto. Un'altra parte cadde sulla pietra e appena germogliata seccò per mancanza di umidità, ovvero sia, nel caso, prima ancora della spiegazione, da una parte Matteo e Marco hanno la mancanza della terra, dall'altra la mancanza di umidità. Per Luca manca l'acqua necessaria per crescere. Quello che è interessante è appunto la spiegazione. Matteo dice: quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Diciamo che grosso modo Marco coincide con questo testo di Matteo, in realtà è Matteo che coincide con Marco perché Marco è più antico. E Luca anche qui è più asciutto, ma lievemente diverso. Quelli sulla pietra sono coloro che quando ascoltano ricevono la parola con gioia, ma non hanno radici, credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. Ecco, allora vediamo un pochino. Da una parte si parla di incostanza e che la tribolazione o la persecuzione spezzano la durata, la costanza appunto dell'accoglienza della parola, e invece qui si dice proprio credono per un certo tempo e nel tempo della prova vengono meno. Allora vediamo un pochino di capire. Essere gente che crede per un certo tempo. È interessante la definizione di incostante. Gli incostanti sono i proskairoi, cioè proskairos, cioè durano per un tempo, per un momento. È un aggettivo, un'attitudine combinata di due parole che non sarebbero aggettivali, ma sarebbero una particella e un sostantivo. Ma essere uomo di un momento. Sto dentro le cose, ma solo per un istante. Allora, vediamo un pochino quali sono i temi presenti in questo tipo di casistica. Vediamo la natura del terreno, che è appunto questo terreno accidentato dalla presenza dei sassi, quindi non solo terreno e sassi, e quindi non solo terra disponibile. E poi questa realtà dell'attitudine incostante, coloro che sono incostanti, hanno una posizione di fronte all'esistenza di questo genere qui, che sono proskairos, cioè durano un momento. E quindi questo tema che abbiamo visto, che è ciò che mostra la loro incostanza è la tribolazione. La nota caratteristica è quella di una gioia istantanea, perché qui c'è anche l'entusiasmo. Si crede subito. È interessantissimo pensare al parallelo in Matteo 16, come anche in Marco 8, quando Pietro professa la fede e subito dopo viene chiamato Satana perché vuole evitare la croce al Signore Gesù. Cioè, questo fatto di avere un atteggiamento che non dura. Ho appena professato che tu sei il Cristo e come tu mi parli della difficoltà, della tribolazione, del problema, io questo non lo posso accettare. Ti dico, non è possibile. Allora, vediamo un po' di capire. È un entusiasmo che dura un attimo. L'entusiasmo in sé non è una cosa negativa, anzi, va accolto, va valorizzato. Il problema è la sua morte precoce. Perché? Perché muore così precocemente in questo testo l'entusiasmo di chi ha accolto la parola e con una realtà che anche sotto il punto di vista, diciamo così, pratico si spiega, no? Attorno ai sassi, siccome i sassi sono in genere impermeabili, sotto i sassi si trova un po' di umidità e c'è sempre un po' di vita lì, qualche erbetta, qualche animaletto che sta vicino a queste cose, ma poi questa è roba appunto superficiale, perché i sassi non fanno altro che accumulare in superficie un po' d'umidità, ma poi quella dura poco. Allora, perché questo entusiasmo non dura? Perché il terreno non è profondo, o meglio, perché la parola ricevuta subito con gioia è ciò che è la prima parte del rapporto dell'uomo con le cose. Dobbiamo ricordare che noi, in primis, come porta della realtà, noi abbiamo le percezioni sensoriali. Infatti, che cosa abbiamo da trattare qui? Mentre nel caso della strada, delle intenzioni, dell'intendere, abbiamo dovuto parlare della nostra razionalità, delle nostre mire, qui dobbiamo parlare delle nostre sensazioni. Cioè, siamo nel campo del subito, di quello che avviene subito. Subito accolgono con gioia, subito a pelle, a epidermide. I sensi hanno la loro condizione, il loro statuto. Per natura sono selettivi, dobbiamo ricordare. Noi ricostruiamo con pochi dati un'immagine interiore. I nostri sensi sono piuttosto poveri. Se noi pensiamo solamente a confronto fra la nostra vista, la vista di tanti animali, o il nostro olfatto, a confronto con l'olfatto degli animali, nella stragrande maggioranza dei casi, noi siamo proprio molto, molto poco attrezzati. Però i nostri sensi hanno tutta una elaborazione che però comunque resta legata ai dati. E i dati, ripetiamo, sono sempre selettivi. Noi non vediamo mai tutta la realtà, noi vediamo qualche cosa e possiamo aver ascoltato, detto frasi del tipo: a me non mi vedi proprio, mamma mia, questa proprio non ci vuoi sentire da questo orecchio. Che cosa intende questa cosa qui? Che i sensi sono tendenzialmente appunto portati alla selettività, portati a scartare qualche cosa. Allora, l'infatuazione delle sensazioni, l'entusiasmo è sempre legata a una percezione non profonda delle cose, cioè si parte con una cosa che non è completa, non può che essere così. Noi nella realtà vediamo un po' quello che è evidente, o meglio ancora noi cerchiamo, o meglio ancora noi ci aspettiamo. Di cosa stiamo parlando? Di superficialità. Questo è il caso di chi ascolta la parola superficialmente. Ne viene coinvolto, colpito, emozionato, ma perché sta in una logica di percezione incompleta, come può capitare infelicemente a un predicatore di essere oggetto di un complimento totalmente non corrispondente alle cose dette. Quando ci si sente dire, può capitare, ci è capitato, è bellissima questa cosa che lei ha detto così e cosà, e uno non l'ha proprio detta, non l'ha proprio manco lontanamente pensata, anzi non è d'accordo con quella cosa lì. E uno si rende conto che normalmente quando siamo esposti al primo impatto siamo anche degli specchi dove l'altro non vede noi, vede la proiezione delle proprie aspettative. Allora c'è un incontro fra la parola, quando si ascolta la parola di Dio, e le mie aspettative. Questi sono tutti contenti, questi ascoltatori di questo secondo caso, perché credono di aver capito tutto, credono di aver capito qualche cosa e non hanno calcolato un aspetto: la durata e la tribolazione. Ripetiamo, abbiamo a che fare con un pericolo enorme che c'è nella nostra realtà, un ascolto carnale e superficiale delle cose, dove noi siamo ingabbiati da quello che è il nostro modo di sentire, il nostro modo di percepire, e non abbiamo appunto profondità. Cosa deriva da tutto questo discorso? Che questo approccio da primo impatto è un problema molto diffuso anche nella pastorale, di vivere di sbornie spirituali, di vivere di grandi momenti evanescenti, effimeri ed incostanti, dove manca appunto la continuità. È interessante che nelle nozze di Cana lo sposo si sente rimproverare dal maestro di tavola perché ha dato il suo vino buono dopo, e c'è la lamentela da parte di questo maestro di tavola che dice: ma tutti gli uomini danno prima il vino buono e poi quello meno buono, l'importante è l'aspetto, l'importante è il primo acchitto, l'importante è il primo impatto, poi cosa ti importa di quello che gli dai dopo, dopo, quando una volta uno si è fatto una fama, poi inizi. Ecco, questo discorso qui non è assolutamente compatibile con la logica di Dio, il quale il vino buono lo dà sempre dopo, lo dà sempre in seconda battuta, lo dà sempre dopo la durata. Perché? Perché è profondo, è ciò che arriva, è il risultato, è ciò che conta. Come costruire qualche cosa sulle sensazioni, come costruire qualcosa di valido, di buono, di serio, sulla prima reazione. Dobbiamo sempre, sempre mettere distanza fra l'impatto con un problema e la decisione. Andare avanti così, prima reazione, molto spesso ci fa fare tante, tante cose poco sagge, poco profonde. Noi dobbiamo imparare appunto l'arte di non assolutizzare la sensazione che, per esempio, è stato il dramma di un personaggio della scrittura importantissimo, perché è il personaggio mancato. Era il fratello gemello e maggiore, secondo la gerarchia di allora, di colui che diventerà l'uomo più citato nella scrittura. E gli toccava a lui quel destino, ma lo perderà per un piatto di lenticchie. Stiamo parlando del signor Esaù, fratello gemello di un uomo che si chiama Giacobbe e cambierà il nome in Israele, l'uomo più citato nelle scritture. Fuori dalla Santissima Trinità non c'è nessuno che è più citato di lui. Il suo nome, Israele, è il più ricorrente, e tutta la popolazione ebrea è tutta figlia di questo uomo. Allora, che cosa ne deriva? Questo uomo perse Esaù, fratello di Israele / Giacobbe, perse il suo destino, perché aveva fame, voleva mangiare e non gli interessava più il futuro. Si giocò il futuro per il presente. Ecco, noi dobbiamo stare molto attenti a questo approccio, che deve misurarsi con una realtà. Quando la parola di Dio arriva, io so che essa non viene solo per appagarmi, non può venire solo perché io sia contento, foraggiato. Anche lo fa, mi dà entusiasmo la parola di Dio, tante volte mette nel mio cuore qualcosa di bello, di grande, ma molto spesso questa è una fase che prelude a una fase di trasformazione, a una fase di cambiamento, di evoluzione, di maturazione, di approfondimento, che deve spaccare il terreno. Qui il problema fondamentale è la radice. La radice che cos'è? È ciò che sta dentro, ciò che è nel profondo. Le cose senza radice sono le cose che non reggono. Il disboscamento di una montagna porta alle frane. La realtà di perdere le radici è la perdita della profondità dei concetti. Avere una cultura che non sa radicarsi in ciò che è successo prima, che non sa imparare dalle epoche precedenti, vuol dire probabilmente rifare errori che erano già stati superati tempo addietro. La realtà è che quando la parola lì arriva, cerca il cuore. Cerca il cuore, cerca il centro, cerca la parte più profonda di noi. Se noi reagiamo solamente con l'epidermico, non può mettere radici in noi. Allora è essenziale che la parola ci faccia soffrire, ci spacchi un po', che la parola ci contesti, che la parola ci cambi un pochino il rapporto con le cose. Spieghiamoci meglio. Noi tutti, in questo rapporto superficiale, epidermico, abbiamo i nostri gusti. Se la parola non contesta i nostri gusti, un pochino almeno, vuol dire che ci lascerà esattamente come siamo. I nostri gusti determinano molto più di quanto noi possiamo pensare le nostre scelte. Il nostro essere è determinato dai nostri gusti, dai nostri moventi, dalle cose che veramente in realtà ci interessano, ci prendono, ci vanno, molto più da quello che pensiamo essere la verità, molto più di quello che noi pensiamo essere prioritario, così, razionalmente, astrattamente. Ma quando mai? Diceva Rabbi Hillel, antecedente all'epoca del Signore Gesù Cristo, verso il luogo che io amo, là mi portano i miei piedi. La cosa che mi piace è quella che finisco per fare. Noi finiamo sempre per andare a bazzicare dalle cose che veramente ci interessano, ci pigliano, ci coinvolgono. Se noi non viviamo una contestazione dei nostri gusti, noi non viviamo nessuna trasformazione. Noi restiamo esattamente quelli che siamo. Infatti, già naturalmente le epoche della vita ci portano a cambiare lentamente i gusti secondo quelle che sono le nuove condizioni in cui viviamo. Ma questo è naturale e normalmente anche collegato al nostro proprio vantaggio che noi viviamo, assecondiamo, accettiamo. Ma il problema è che noi abbiamo un assioma nella nostra cultura che è completamente falso. Al cuor non si comanda. Ecco, questo è totalmente falso. La pubblicità gli comanda continuamente. Tutte le mode dimostrano che l'altro anno andava di moda il nero, quest'anno magari va di moda il viola e tutte le ragazze si vogliono vestire di viola. L'altro anno odiavano i vestiti di viola. Come mai? Perché qualche stilista così ha deciso, nella sua creatività estesa in vari campi, che lui imporrà questa moda. Le mode, la gente si pettina in un'altra maniera, si veste in una maniera totalmente difforme da come 5 anni fa si pettinava, si vestiva, sceglieva le cose. I ragazzi vanno con le cose rotte addosso perché va di moda. Non so, un tempo non era accettabile questo. Beh, è così, e si vive così, no? E come succede che questi vogliono a tutti i costi? Perché al cuore si comanda, e come? I veri sapienti della nostra società sono i pubblicitari, quelli che sanno tirar fuori il bisogno recondito, latente, e tirar fuori un nuovo gusto. Allora, se l'umanità sa che questa cosa qui funziona e come, che il gusto è un animale domestico, gli fai fare quello che vuoi, ecco, quanto più al nostro essere profondo noi dobbiamo accettare di essere messi in discussione nei nostri gusti. La parola arriva e magari mi piace subito, ma poi c'è qualche cosa che è il momento di far radicare in me questo aspetto, cioè mettere in discussione ciò che mi piace, ciò che mi dà entusiasmo. Forse non è tutto, forse non è la verità, forse è solamente un aspetto del reale che devo lasciare evolvere. Se una persona si sposa e resta sempre con i gusti di quando aveva 15 anni, beh, è difficile che sarà un buon padre, difficile che sarà un buon marito, perché dovrà farsi piacere qualche cosa quando starà in un'altra fase della vita che prima non gli interessa. Se uno si ritrova a portare avanti la costruzione di qualcosa di serio e di importante, è difficile che possa andare avanti se non si apre a gustare in maniera diversa qualcosa che prima gli era sgradevole. E qual è lo strumento che usa la provvidenza per farci evolvere alla nostra forma adulta e non superficiale, per farci uscire dall'infanzia, per portarci i gusti a un livello più alto, a scoprire, dice il Salmo, gustate quanto è buono il Signore, la novità, la bellezza, sicché una persona magari inizia ad avere gioia nel servizio, gioia nell'oblazione di sé, gioia nel sostenere, nel prendere i problemi delle persone a cui vuole bene o le persone che Dio gli manda. Ecco, lo strumento, il grimaldello è la tribolazione. Che cos'è questa storia della tribolazione? È il tema essenziale di ciò che mi affina. Si dice il ferro si affina con il ferro, l'uomo si affina con l'uomo, e cioè c'è questo impatto duro nelle relazioni. Le tribolazioni possono essere di ordine naturale, di ordine ambientale e di ordine relazionale. Normalmente quelle relazionali sono quelle che feriscono di più, perché le altre sono nella logica dei fatti, delle cose. Il non essere accolti, il trovarsi in difficoltà nel comunicare, tante cose che sono essenziali. La formazione, l'educazione di un cuore necessita dei no, necessita delle negazioni, delle opposizioni, degli ostacoli. Se togliamo la tribolazione dall'educazione, toglieremo il discernimento, perché il discernimento richiede tribolazione. È interessante che la tribolazione produce una virtù provata, diceva la traduzione di Romani 5, ovvero sia il essere passati per qualche cosa di difficile è una purificazione, il provato, l'aver provato. La speranza viene di conseguenza, perché è il conoscere l'esito delle cose attraverso questa esperienza, che è l'esperienza di sapere che fa bene trovarsi in una difficoltà. Se togliamo le difficoltà nella crescita di un bambino, noi cresceremo un bambino insipiente, senza saggezza. La Chiesa non si costruisce con le grandi pianificazioni, si costruisce con i ceffoni della storia, le difficoltà, le tribolazioni e le persecuzioni. Difatti c'è questo testo meraviglioso di San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, dove si dice: ti basti la mia grazia, perché la mia potenza si manifesta pienamente nella tua debolezza. Perciò mi vanterò ben volentieri delle mie tribolazioni, dice San Paolo, certo, degli oltraggi, delle persecuzioni, perché è lì che io conosco la potenza di Dio. Quando vogliamo sapere se una cosa è solida, la mettiamo alla prova, gli diamo una botta, vediamo un po', la scuotiamo. Ecco, tante volte, per vedere cosa sta in piedi e cosa è valido, ci vuole di prendere un po' di botte. Quando arrivano le correzioni, le prove, le tribolazioni, sono sempre sgradevoli, ma producono sapienza, sempre. Allora, la parola viene e mi deve far tribolare un po'. È bella e mi dà entusiasmo, ma io so che c'è una durata. C'è un vino buono che deve arrivare dopo. Io devo entrare in una aridità perché io possa ricevere il dono che Dio mi vuole dare per questa parola. Questa parola mi deve tribolare, mi deve macinare, mi deve contestare, mi deve lavorare. Non si entra in chiesa per ascoltare la parola di Dio per sentirsi confermare nelle proprie idee, ma per sentirsi contestare nelle proprie idee, per sentire qualcosa di inaudito e per crescere.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo che questa trasmissione va in onda ogni sabato alle 21 e poi in replica la domenica alle 7 e ancora alle 21. Ed è inoltre disponibile, come tutte le nostre trasmissioni, su radiovaticana.va/105 nella sezione I Giochi dell'Armonia. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
L'arte dell'ascolto. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla parabola del seminatore. Quinto incontro. I sassi.